occhi chiusi sul via vai di facce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
E come promesso, eccoci qua alle 7:53 minuti del mattino. Buongiorno ascoltatrici, buongiorno ascoltatori. Questa mattina sarà un, ancora una volta, un demone del tardi per adulti, ma attenzione, no, non c'entra niente, per fortuna non ci sono altre foto sexy della compagna di Sumaoro sulle prime pagine. Sarà una trasmissione per adulti perché è il 7 dicembre e i bambini non vanno a scuola, sono a casa che dormono, mannaggia quanto ci mancano, però questi sono solamente i bambini milanesi, perché il 7 dicembre, che è Sant'Ambrogio, è un privilegio tutto milanese. Quindi ciao bambini che state andando a scuola fuori Milano, meno male che ci siete voi. Per il resto, appunto, 7 dicembre Sant'Ambrogio, e quindi auguri a tutti i Sant'Ambrogi e alle Sant'Ambrogie all'ascolto. Meno male però che i bambini milanesi non vanno a scuola, anzi io darei un consiglio alle famiglie: teneteli a casa anche se non siete di Milano, anzi restino a casa anche gli adulti all'ascolto, perché fuori c'è la sinistra che riparte dall'odio. L'allarme lanciato in prima pagina dal quotidiano Libero di oggi, e non c'è solamente la sinistra che riparte dall'odio, ci sono anche i magrebini che portano il caos nelle città italiane, con tanto di immagini dei marocchini che festeggiano in piazza per la vittoria contro la Spagna, e intanto appunto portano il caos nelle città italiane. Meno male che almeno c'è la destra. Mentre la sinistra riparte dall'odio, la destra riparte dalla redenzione. Pensate, lo dice e lo scrive ancora una volta il quotidiano Libero in prima pagina. Traini, ve lo ricordate? Il pistolero, quello che aveva sparato ai magrebini che portano il caos nelle città italiane, si è redento ed è diventato poeta, oh, riprendendo una bella tradizione della destra incarnata da Bondi, chissà se vi ricordate il Bondi poeta. Beh, sta di fatto che il pistolero è diventato poeta ed è arrivato, ci racconta, libro terzo in un concorso di poesia. Che meraviglia, la redenzione sempre sia lodata, ma la destra riparte anche dalla riforma della giustizia e cosa fa? Stoppa le toghe rosse. Questo è il titolo del giornale. Tremate, tremate, le toghe rosse sono tornate. Sono tornate pure loro, le toghe rosse, come i cugini di campagna a Sanremo. Ma al contrario dei cugini di campagna che rilanciano la bella tradizione del Made in Italy della musica leggera, le toghe rosse rilanciano invece la spada di Damocle dell'oppressione giudiziaria. Madonna, come ci fa tornare giovani la destra. Sembra di stare nel 94 con Silvio al top della forma, i camicioni grangi, Tamagotchi, Blockbuster, le ragazze di Non è la Rai e soprattutto loro, le toghe rosse. Meno male che Nordio c'è con il suo bastimento carico carico di separazione delle carriere, di stop alle intercettazioni, di pubblici ministeri soggetti alla politica, di salvacondotti per i corrotti. Tutta roba che sembra avere poco a che fare con il garantismo e molto invece con la narrativa dello Stato. Stato orwelliano, quello stato orwelliano che, come sapete, si manifesta anche in forma di POS. Ce lo ricordava ieri il cardinale Müller, intervistato dal quotidiano diretto da Belpietro, che diceva: Davos vuole togliere il contante per poterci controllare, così come aveva già fatto per il Covid. E ripartiamo da qua, da tutti questi controlli orwelliani, tra poco, all'inizio della seconda parte del Demone del Tardi. Intanto, break pubblicitario, titoli e poi ripartiamo da Orwell.
peaceful oasis. You got it, you got it. This was a Pizza Hut, now it's all covered with daisies. You got it, you got it. I miss the honky tonks, Dairy Queens and 7-Elevens. You got it, you got it. And as things fell apart, nobody paid much attention.
E allora, stasera sarà tutto un Boris Godunov, ma intanto è Talking Heads della stagione di Nothing But Flowers. Ricominciamo e riprendiamo da dove ci eravamo lasciati con il riassunto della parte precedente, rilanciando immediatamente l'appello alle famiglie all'ascolto: state a casa, tenete i bambini a casa, perché fuori c'è la sinistra che riparte dall'odio e ci sono i magrebini che portano il caos nelle città italiane. Di che cosa abbiamo parlato? Abbiamo parlato della redenzione del pistolero Traini, che ha scoperto la poesia, e soprattutto del ritorno delle toghe rosse stoppate dalla riforma Nordio, che mette nel mirino le intercettazioni. Qualcuno dice e scrive garantismo, qualcun altro si rifà invece al fondamento ideologico e alla narrativa dello Stato orwelliano, quello Stato orwelliano che, come sapete, si è manifestato e si sta manifestando in forma di POS, tanto che l'abbiamo citato ieri, il cardinale Müller sulle pagine della Verità diceva che Davos ci vuole togliere il contante per poterci controllare, così come aveva già fatto con il Covid, perché attenzione, non ce ne stiamo rendendo conto, ma stiamo diventando come l'Iran, proprio così. È l'allarme, l'ennesimo allarme lanciato oggi dal columnist Francesco Borgonovo sul simpatico quotidiano diretto da Belpietro. Perché il POS ci faccia diventare come l'Iran ve lo racconto dopo, perché è cosa che richiede un certo e complesso ragionamento. Intanto però restiamo al Covid, perché ieri era uscita un'intervista, credo sempre sulla Verità, al ministro della salute Schillaci. Che cosa diceva? Diceva che il virus è cambiato, cioè ha fatto un grosso lavoro su se stesso, ha capito di aver fatto degli sbagli, che non era giusto far schiattare tutta quella gente, e quindi credo si sia dato adesso alla poesia come Traini, e ha promesso soprattutto che d'ora in poi sarà più buono. Quindi un virus nuovo, ha detto Schillaci, e ha proposto chiamiamolo Covid-23. Sentite come suona bene Covid-23, più rassicurante, un po' come l'iPhone quando esce la versione nuova, no? L'iPhone 14, 15, 16, il Covid-23 più leggero, con una fotocamera pazzesca e una batteria che dura una settimana, e quindi mai più obbligo vaccinale, dice Schillaci. Fuori l'ideologia dalla sanità. Poi dice altre cose: mangiare molta frutta e verdura, non uscire nelle ore più calde, eccetera eccetera. Ma alla sanità ci arriviamo, anzi ci arriviamo subito, perché riprende le dichiarazioni di Schillaci oggi il Manifesto in prima pagina, manifesto che titola Recovery Plan. Il ministro Schillaci promette fondi per la sanità pubblica, ma l'ufficio parlamentare di bilancio certifica spesa ridotta fino al 6,1% del PIL nel 2025, che è un valore inferiore a quello del 2019. Poi dati: in 10 anni chiusi 111 ospedali, 113 pronto soccorso, gli stipendi sono i più bassi della UE e la flat tax incentiverà la fuga verso il privato. Manifesto che ricorda che ci sarà una manifestazione dei sanitari il 15 di dicembre a Roma. Ma dicevo, torniamo alla giustizia e alle intercettazioni nel mirino. Giustizia sfida i PM, titola Repubblica. Intercettazioni Nordio accusa, Corriere della Sera. Giustizia, agenda Nordio, meno intercettazioni La Stampa. E allora andiamo a prendere un paio di commenti che troviamo oggi sulle prime pagine dei giornali. C'è naturalmente chi, come Filippo Facci, sulla pagina di Libero esulta: la riforma che serve, la volta buona. Anche sul Messaggero il commento è raggiante, una riforma radicale per cancellare la giustizia, spettacolo, e poi c'è invece chi mostra delle concrete perplessità. Cominciamo dal commento che sulla stampa viene affidato a Armando Spataro, che richiama chi? Richiama appunto, come dicevamo, la stagione di Silvio, un piano sbagliato in stile Berlusconi, e Spataro parte da una domanda: ma questo ministro, si chiede, ha mai svolto il lavoro di magistrato o è sempre stato un politico di professione? Si rivolge naturalmente a Nordio, che ha un curriculum da magistrato, ancor prima che da ministro della giustizia. Attraverso le sue parole, scrive Spataro, infatti, sono per l'ennesima volta tornati in campo i progetti di riforma che sin dalla prima era berlusconiana vengono presentati come salvifici, ma che se approvati finirebbero con il determinare la sottoposizione dell'ordine giudiziario al potere politico ed indebolire l'efficacia dell'azione investigativa per accertare le responsabilità degli autori di gravi reati. Parliamo di introduzione della separazione delle carriere tra giudice e PM, cancellazione dell'obbligatorietà dell'azione penale, interventi sulle intercettazioni, sulla punibilità dei reati contro la pubblica amministrazione e sulla custodia cautelare. Non ha senso, afferma il ministro, che il PM appartenga al medesimo ordine del giudice perché svolge un ruolo diverso. Invece, dice Spataro, ha un senso molto preciso e la possibilità per un magistrato di scegliere se fare il giudice o il PM e poi di transitare da una funzione all'altra è una forza del nostro sistema. Il PM infatti condivide con il giudice l'obbligo di ricerca della verità storica dei fatti e non è votato comunque e sempre alla formulazione di richieste di condanna, ma deve determinarsi, o dovrebbe, a richiesta assolutoria ogni qualvolta reputi che il quadro probatorio sia carente. Ciò anche a seguito delle indagini a favore dell'imputato che per legge è obbligato a compiere. Peraltro, le norme vigenti limitano già notevolmente il passaggio dalle funzioni requirenti a quelle giudicanti, specie dopo la riforma Cartabia. Si sostiene poi che la separazione delle carriere si imporrebbe anche in Italia, poiché si tratta dell'assetto ordinamentale esistente o nettamente prevalente negli ordinamenti degli altri stati a democrazia avanzata. Non è vero, dice Spataro, e si dovrebbe ricordare che ovunque la carriera del PM sia separata da quella del giudice, il PM stesso dipende dall'esecutivo, con l'unica eccezione del Portogallo. Inoltre, la comunità internazionale, a partire da una raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, auspica da tempo passerelle, gergo tecnico, tra funzioni di giudice PM per meglio garantire i cittadini. L'Europa, cioè, mostra di viaggiare proprio verso quel modello ordinamentale che invece in Italia viene ciclicamente messo in discussione. Ma il ministro Nordio afferma anche che l'obbligatorietà dell'azione penale si è tradotta in un intollerabile arbitrio. Il PM può trovare spunti per indagare nei confronti di tutti senza rispondere a nessuno. Qui siamo addirittura di fronte a una contraddizione logico-lessicale prima che uno sgarbo giuridico diventa arbitrio, cioè ciò che invece è un obbligo, quello attualmente previsto per il pubblico ministero italiano, di indagare per ogni reato di cui abbia comunque notizia, ad esempio attraverso un'informativa della polizia giudiziaria, la querela di un privato, un servizio giornalistico. È un principio di enorme valore democratico perché garantisce l'eguaglianza dei cittadini di fronte alla legge, e si devono sapere che saranno perseguiti indipendentemente dalla loro collocazione sociale, dal censo, dall'appartenenza o vicinanza al ceto politico. Del resto, il ministro ancora non ci spiega chi, abolito tale obbligo, dovrebbe disciplinare i criteri di intervento discrezionale dei pubblici ministeri. La maggioranza politica di turno? Il ministro della giustizia? Così Armando Spataro, che poi prosegue analizzando altri passaggi, altri capisaldi dell'idea di riforma della giustizia che ha in mente Nordio. Ne cito solamente uno. Strano, scrive Spataro, strana è l'ipotesi di Nordio che in tema di reati contro la pubblica amministrazione, corruzione in particolare, vorrebbe introdurre una causa di impunità per chi collabori con la giustizia restituendo ogni utilità acquisita. È strana perché, come ha ricordato Raffaele Cantone, esiste già l'articolo 323 ter del codice penale che prevede tale impunità a patto che la collaborazione intervenga prima di avere notizia dell'esistenza l'esistenza di indagini a proprio carico. Se invece si volesse introdurre una ragione di impunità pur in caso di collaborazione dopo l'incriminazione e la conoscenza delle indagini, beh, si tratterebbe di un incentivo alla corruzione. Io corrompo o mi faccio corrompere, tanto se mi scoprono collaboro e la faccio franca. Spero che ciò resti una facile battuta e che il ministro abbia solo dimenticato la norma citata. Così Armando Spataro sulle colonne della Stampa, mentre il commento per Repubblica è affidato a Carlo Bonini, che addirittura parla di un Nerone che si aggira a Palazzo Madama e dice: nel suo vasto programma di demolizione di alcuni pilastri costituzionali della giustizia penale si rintracciano due caratteristiche identitarie di questo governo. E allora andiamo a vedere quali sono le due caratteristiche identitarie che secondo Bonini si rintracciano nella riforma della giustizia di Nordio: la rozzezza degli argomenti e la furia iconoclasta nei confronti di istituzioni di garanzia e controllo. E qui si richiama alle uscite sulla Banca d'Italia ieri, la Banca d'Italia oggi, l'ordinamento giudiziario, lo statuto del pubblico ministero, l'obbligatorietà dell'azione penale immaginata e voluta dal Costituente non come una minaccia alle libertà politiche e non dell'individuo, alla sua privacy e dignità, ma come garanzia di un controllo diffuso e dunque democratico di legalità. E a ben vedere l'esito drammatico, scrive Bonini, di 30 anni, tanti ne sono trascorsi dalla stagione di Mani Pulite, in cui la magistratura italiana, prigioniera di una deriva corporativa, ha mancato troppe volte l'appuntamento con una necessaria riforma e autoriforma, in cui il codice di procedura penale, in alcuni dei suoi istituti fondamentali come la prescrizione, è stato manomesso dalle leggi ad personam e dunque e durante i quali la politica, orfana di una legittimazione sostanziale agli occhi dell'opinione pubblica, ha ritenuto che la via maestra fosse quella di addomesticare una funzione cruciale per una democrazia quale quella del controllo di legalità, la sola, purtroppo e non certo per colpa della magistratura, ridotta a metodo di responsabilità dell'agire politico. In questa desolante prateria, dove nulla sembra interdetto agli unti del popolo, ha dunque avuto buon gioco Nordio a trasformare un'audizione parlamentare in una performance politicamente sgangherata che, riesumando in modo macchiettistico l'ossessione del trentennio, garantisti versus giustizialisti, ricordava nella genericità e grossolanità degli argomenti qualche comiziaccio di piazza o talk show da tarda serata. Nelle parole del ministro, tutti i luoghi comuni sulla giustizia penale del ventennio berlusconiano si allineano infatti in una narrazione dove il cittadino comune, l'imprenditore, il politico, gli uomini del fare, insomma, si ritrovano in balia di pubblici ministeri fuori controllo, armati di armi formidabili e terribili, le intercettazioni telefoniche in grado di definire le sorti dei singoli e del paese, una metastasi intollerabile rispetto alla quale il rimedio non può che essere demolitorio: mano alla Costituzione, fine dell'obbligatorietà dell'azione penale, pubblici ministeri fuori dall'ordine giudiziario e dunque con carriere separate sottoposti all'autorità politica, giro di vite sulle intercettazioni. Ed eccolo qua dunque il fondamento ideologico, ancor prima che tecnico e risolutivo, rispetto ai problemi di una giustizia drammaticamente lenta, ad alcuni soprusi oggettivi che ci sono stati da parte della magistratura che non è stata in grado di autoriformarsi. E poi conclude Bonini così: la verità è che di fronte alla dimensione immane della sfida di governare il paese in uno dei momenti più difficili della sua storia recente, la destra sceglie la scorciatoia del feticcio identitario e nel caso dell'annunciata riforma della giustizia penale, con un'operazione particolarmente odiosa, cioè vendere al paese come un cantiere di libertà un progetto di controriforma classista della giustizia penale, implacabile con i disgraziati, felpata con i garantiti, dove sarà l'autorità politica a indicare a pubblici ministeri non più membri dell'ordine giudiziario quali reati perseguire e quali no. E chi e chissà se la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni troverà il tempo di spiegare in modo meno sciatto di quanto abbia fatto ieri come stiano insieme la cultura della giurisdizione di Paolo Borsellino, il magistrato che a suo dire le fece scoprire la passione civile per la politica, e quella del suo Nerone avvistato ieri a Palazzo Madama. Aperto dunque il dibattito sulla riforma della giustizia, ma come anticipavamo Lo stato di radice orwelliana non si manifesta solamente nel uso e nell'abuso delle intercettazioni da parte della magistratura che spia le vite di tutti e non solo quelle dei delinquenti, ma anche nella religione del POS. Dico religione non a caso, perché oggi il columnista Francesco Borgonovo del quotidiano La Verità lancia l'allarme, lo anticipavo: carte bloccate a chi protesta, l'Iran e lo spettro dietro la guerra al contante, e mette insieme il POS con quanto sta accadendo in Iran. Allora partiamo da quanto sta accadendo in Iran, dove, scrive il Manifesto per esempio in prima pagina, piovono condanne a morte. Tanto c'è anche un pezzo di analisi firmato da Alberto Negri, che, se abbiamo tempo, tra poco vi leggo, ma vengono anche bloccati i conti alle donne che si rifiutano di portare il velo, e quindi scrive Borgonovo oggi in prima pagina, il governo dell'Iran sarebbe intenzionato a bloccare i conti bancari delle donne che rifiutano di indossare il velo. E qua si passa appunto alla fantasmagorica relazione con la questione del POS. Spendiamo tanta indignazione per quanto accade dall'altro capo del mondo, ma sembriamo incapaci di vedere che le stesse cose accadono sotto i nostri occhi, cioè l'Iran è già da noi. Anzi, certe manifestazioni oppressive vengono accolte qui come dei grandi passi avanti sulla via del progresso. L'idea che affascina le gerarchie europee è quella di edificare un'utopia cashless che dovrebbe essere realizzata da qui al 2030, un progetto dal sapore leninista. Non ci si rende conto che l'abolizione de facto della carta moneta è il primo scalino della chiocciola che conduce al trionfo del capitalismo di sorveglianza, ed è esattamente qui che si torna allo scenario iraniano. Come si torna allo scenario iraniano? Mentre il web e le TV vi raccontano gli orrori delle autocrazie, perché non provate a dare un'occhiata a ciò che vi accade sotto il vostro naso? Si tratta di una forma di controllo dei corpi e di correzione delle devianze. Perfino l'elemosina si dovrà fare elettronicamente, permettendo così di identificare e valutare il senza tetto che la riceve. Ecco il futuro che potrebbe attenderci. E dunque le monete, il contante sotto il materasso, come arma di libertà da contrapporre ai rischi dell'oppressione iraniana che potrebbe giungere fino a noi. Intanto però, come dire, c'è l'Iran, quello vero, e quello che vi accade questa mattina sulle colonne della Stampa. C'è un appello firmato dal direttore Massimo Giannini per la liberazione di Fahime Karimi, madre di 3 bambini rinchiusa in carcere, condannata alla pena capitale senza nemmeno un processo. Adesso basta, non possiamo più assistere silenti e indifferenti, scrive Giannini. Intanto, appunto, come ci ricordava il Manifesto, piovono condanne a morte in Iran, e Alberto Negri scrive del regime e delle riforme impossibili, mentre siamo al terzo giorno di sciopero, e a Teheran gli studenti manifestano in Piazza delle Libertà, che è stato il luogo simbolo della rivoluzione del 79. Ma una nuova rivoluzione è possibile? Prova a rispondere Alberto Negri. Finora l'Iran si è retto più che sulla religione, scrive, su un sistema di welfare state e sussidi che, grazie alle rendite del petrolio, ha assicurato il consenso reale. Ed è questo pilastro, nato dall'ideologia di populismo sociale della rivoluzione e dallo sciismo rosso, che da tempo ha cominciato a vacillare. E in piazza non vanno più solo i giovani e le giovani iraniane, ma ci sono scioperi dei commercianti e in diversi settori economici. La crisi di questo sistema in Iran si incrocia con la protesta contro il velo delle donne e un potente cambio generazionale che vede in piazza giovani che non hanno visto, ovviamente, nella rivoluzione comeinista del 79, nella guerra Iran-Iraq. Gli iraniani oggi sono 86 milioni, di questi oltre 40 milioni sono nati dopo la rivoluzione, e la metà hanno tra i 10 e i 24 anni. Le sanzioni hanno colpito duramente dal 2012, la valuta iraniana ha perso da allora i 2/3 del suo valore sul dollaro, mentre l'inflazione supera il 50%. Il welfare state iraniano, insieme ai prezzi sussidiati di beni alimentari ed energetici, che costava circa 100 miliardi di dollari l'anno, quasi la metà del PIL PIL stimato nel 2020 ha subito un crollo del 40%. Fare profitti e non pagare tasse è stato il sogno coltivato per i due decenni dai bazzari iraniani che finanziarono generosamente la rivoluzione islamica dell'imam Khomeini. Dopo la caduta dello Shah nel 79 si è in parte avverato con le Bonjihad, le fondazioni esentasse che hanno incamerato non solo le proprietà immense della corona imperiale ma anche la maggior parte dei conglomerati e delle attività economiche che facevano capo alle famose 100 famiglie introdotte alla corte dei Palevi. Le nazionalizzazioni non avevano nulla a che vedere con il socialismo o il marxismo, che pure facevano parte insieme all'Islam sciita delle correnti ideologiche della rivoluzione. Una nuova classe dominante rovesciava invece quella vecchia. Era così che con l'alone dell'utopia rivoluzionaria e il turbante dei mullah si sostituiva la corona imperiale. Religiosi, ex rivoluzionari, pasdaran e uomini d'affari si sono impadroniti del business di un paese con enormi riserve di gas e petrolio. Oggi non solo i più poveri sono sempre più poveri, ma anche la classe media è in crisi. E poi appunto Alberto Negri dubita sulla possibilità di una rivoluzione rinnovata in Iran. La domanda di fondo è questa, scrive in conclusione: è possibile riformare una società e un'economia come queste? Quando ci ha provato il presidente Mohammed Khatami nel 97, le riforme sono durate una breve stagione. Poi Hassan Rouhani ha firmato nel 2015 l'accordo sul nucleare con gli Stati Uniti promettendo nuova era di benessere e Trump lo ha annullato nel 2018. Pochi si fanno illusioni, come dicono in Iran, il sistema per cambiare dovrebbe tagliare il ramo dell'albero dove sta seduto da oltre 40 anni e al momento non sembra possibile. Sono le 8:27 minuti, siamo arrivati quasi al termine di questa puntata della Demone del Tardi e allora torniamo a Milano al 7 dicembre a Sant'Ambrogio, la prima della Scala, che oggi verrà seguita dentro, durante, fuori dalle nostre dirette a partire dalle 16:30 e oggi il Corriere della Sera mette in prima pagina questa immagine di Beppe Sala e della von der Leyen che si tengono teneramente per mano in un vecchio tram degli anni 50, un'immagine che sta un po' a cavallo tra il Memoremigi del sentirsi sapessi come strano e le vacanze romane di Audrey Hepburn e Gregory Peck. Non abbiamo tempo però per concentrarci più di tanto sulla Boris Godunov, perché in questi ultimi pochi secondi riprendo altri argomenti calcistici. Naturalmente oggi sulle prime pagine c'è un po' dappertutto la favola del Marocco, la chiama così il Messaggero, che arriva per la prima volta nella sua storia ai quarti e festeggia in piazza. I magrebini portano il caos nelle città italiane, vi ricordo, scriveva la Verità. Ma ci sono altre due notizie che riguardano il calcio. Una è una brutta notizia di cronaca nera, perché è stato condannato a 6 anni Manolo Portanova, centrocampista del Genoa e della nazionale Under 21, per 6 anni per violenza sessuale di gruppo. La vittima è una studentessa di 21 anni, lui si proclama innocente, ma intanto c'è la condanna. Mentre invece la Gazzetta dello Sport ed altri quotidiani ritornano sulla Juventus, il titolo della Gazzetta è inquietante per i tifosi bianco e neri: paura Juve, l'allarme sui conti, il club avvisa gli azionisti, a rischio l'Europa e la Serie A. Quindi allarmante il futuro della Juventus con la UEFA che non aspetta, la società potrebbe uscire dall'Europa e qui ci potrebbe essere Seferin che consuma la propria vendetta che aveva annunciato e minacciato ai tempi dell'esplosione della questione della Superlega e della rottura violentissima e pubblica con Andrea Agnelli. Intanto, a proposito di mondiale, celebrazione dell'uomo che ha chiuso l'era Ronaldo, Ramos ne fa 3, colui che è stato scelto dalla tecnico portoghese per sostituire il Cristiano Ronaldo che aveva fatto le bizze per l'ennesima volta, insolentito per essere stato sostituito nella partita precedente. Ultima citazione, perché insomma la questione è tutt'altro che laterale, cioè sì, Cristiano Ronaldo nata vota sulla prima del Sole 24 Ore, ma soprattutto c'è il Ministero dell'Economia che boccia il super condono alle società di calcio, e soprattutto c'è il titolo, qua il calcio non c'entra più, spesa pubblica corsa senza freni, aumento strutturale soprattutto per pensioni, debito e consumi intermedi, incremento del 31,9% delle uscite sul 2019, picco al 59% del PIL, ritorna allo spettro della tenuta dei conti pubblici, ma di questo ne parliamo magari venerdì, perché domani è festa un po' per tutti, quindi non ci saremo nemmeno noi. Sono in ritardo, linea alla GR per l'edizione delle 8:30, poi vi lascio a Prisma con Lorenza Ghidini.